In questo nostro pomeriggio, ve ne accennavamo già nel corso dell'inizio della settimana, vorremmo provare a raccontare una parola, un movimento. Stiamo parlando di ecofemminismo, un movimento radicale nato negli anni 70 che sembra vivere negli ultimi anni una sorta di nuova primavera. Ne parlava anche il quotidiano Le Temps, il quotidiano romando, giusto la settimana passata, con un'intera pagina dedicata al tema. La lotta per i diritti delle donne e gli effetti sempre più tangibili della crisi climatica rendono infatti le rivendicazioni di questa corrente più attuali che mai. Tesi fondamentale dell'ecofemminismo è che vi sono legami indissociabili tra dominazione delle donne e dominazione della natura, tra patriarcato, capitalismo ed ecocidio. Il movimento sottolinea quindi l'importanza di uscire da un pensiero dualista che separa natura e cultura, genere e clima. Ne vogliamo parlare questo pomeriggio, siamo felici di poterlo fare, con Laura Cima. Benvenuta, buonasera.
Buonasera a tutti.
Una delle principali esponenti dell'ecofemminismo italiano, già deputata, presidente del primo gruppo parlamentare verde a maggioranza femminile e autrice del volume L'ecofemminismo in Italia, le radici di una rivoluzione necessaria, lo pubblicava il Poligrafo nel 2017. Laura Cima, facciamo un piccolo passo indietro. Dove e come nasce questo movimento e chi sono state e sono le sue principali esponenti?
Il movimento in Italia nasce con la decisione responsabile di ecofemministe che si ritrovano in un bellissimo convegno che ha il titolo La terra ci è data in prestito dai nostri figli, e che decide di, all'origine del movimento verde, di rendersi autonoma. Facciamo una grossa riunione di 100 persone dove decidiamo anche come si va a fare le liste. Naturalmente c'era in piazza la gente che si mobilitava per Chernobyl, e quindi era una grossa responsabilità nostra quella di essere presente nelle istituzioni per cambiare le cose. Infatti noi, appena fummo in Parlamento, fummo elette metà e metà proprio per le regole che demmo, proponemmo un referendum per far uscire l'Italia dal nucleare. L'Italia fu allora l'unica, vincemmo il referendum, fu l'unica che uscì in Europa immediatamente dal nucleare dopo Chernobyl. E questo è stato l'inizio. Naturalmente abbiamo fatto un sacco di leggi che sono proprio quelle più importanti per quanto riguarda l'ambiente. Abbiamo previsto tutto quello che sarebbe successo oggi, che si discute oggi. Peccato che non ci hanno ascoltato troppo nel frattempo.
Senta, qual è il dato storico, sociale e politico, se vogliamo, che vede far convergere i due movimenti ecologista e femminista? Cioè, che cos'è che accade a un certo punto e che vede sovrapporsi i due movimenti, dando vita ad un movimento unico e dunque anche ad una spinta politica unica all'epoca? Stiamo parlando della fine degli anni 70, e con questa capacità di lettura di quello che sarebbe stato il presente allora e il futuro, ciò che viviamo oggi come presente.
Noi avevamo già alcune che avevano teorizzato delle cose molto importanti, da Carson con Prima l'era silenziosa, un libro bellissimo che consiglio a tutti. Lei solo col libro riuscì a pretendere e ottenere che si smettesse l'uso del DDT, negli anni 60, molto pericoloso. Io me lo ricordo perché ero piccola, mia mamma lo usava. E dopodiché noi femministe eravamo già femministe, perché eravamo molto attente a tutta una serie di cose, a partire dal nostro corpo. Io ricordo per esempio che abbiamo occupato a Torino luoghi in tutti i quartieri, abbiamo costituito dei consultori dove noi abbiamo cominciato a parlare della nostra salute, del nostro corpo e della nostra sessualità. Quindi era un modo, no, per sentirci insieme, ma anche per valorizzare quello che di naturale sembrava essere il destino delle donne, rovesciandolo rispetto a quello che il patriarcato ci aveva dato. Naturalmente, quando poi negli anni 70 la Dobon in Francia uscì con questo testo famoso, Femminismo a morte, e trovammo una teorica e incominciamo a lavorare in questo senso col movimento antinucleare. Le donne erano sempre all'avanguardia. Io sono contenta perché anche adesso le ragazze Greta e le altre tre dirigenti di Fridays for Future sono le dirigenti di un movimento mondiale così importante che contesta anche oggi a Glasgow il ritardo enorme di tutti i governi. È naturale, diciamo, un processo di empatia, di desiderio di sentirsi con la natura in armonia, di sentirsi tra di noi in armonia, tutte siamo state non violente come punto fondamentale. E Petra Kelly, che un po' mi ha anticipato, una sorella maggiore quando ha costituito i Grünen in Germania un po' meno di un decennio prima che noi entrassimo in Parlamento in Italia, è stata proprio un'ecofemminista molto convinta, peccato che poi abbia subito un femminicidio e sia stata dimenticata, a differenza di Langer, che è un altro padre storico che è ricordato anche oggi e con cui io ho cominciato a fare politica. È stato proprio un modo molto naturale, direi, per niente ideologico.
Lei si riferisce ad Alex Langer. Voglio segnalare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che il saggio di Rachel Carson di metà degli anni 60 è tutt'oggi disponibile presso Feltrinelli. Il titolo, lo ricordo, è Primavera silenziosa. Cosa lega, a suo giudizio, il patriarcato alla catastrofe ecologica che stiamo vivendo, no? Questa intervista si svolge in un momento, possiamo dire, drammatico a Glasgow. Molti leader mondiali, ma nemmeno tutti purtroppo, ragionano proprio sul nostro futuro. Che rapporto c'è tra la distruzione del pianeta e la violenza sulle donne?
È un rapporto che inizia tendenzialmente, alcuni dicono, con le religioni monoteiste che sostituiscono l'animismo e le vecchie religioni, e anche il matriarcato, perché Bakoff ne parlò, ma tante anche altre donne ne hanno parlato e anche archeologi ne hanno trovato le origini. Cioè, c'è stata una rivoluzione violenta nella storia che ha portato gli uomini al potere. Se vi ricordate, il patriarca aveva diritto di vita e di morte sui figli e sulla moglie, e comunque era il fratello maggiore che aveva anche autorità sul fratello minore. Insomma, è una storia che bisogna un po' rileggersi e capire, e anche quello che ha preceduto capire. E questo desiderio di, per me, di invidiare l'utero, no? Purtroppo Freud ha un po' deviato con l'invidia del pene. In realtà c'è una grossissima voglia degli uomini che soffrono da secoli questa impossibilità di dare vita, di controllare invece chi la vita la dà, e di pretendere anche di disporre del corpo della donna che dà la vita, e così anche rispetto alla natura, perché la natura viene vissuta un po' nello stesso modo. Se si vedono anche i linguaggi, sono gli stessi, no? La natura vergine, la donna vergine, è una predazione della natura e del corpo, ed è una cultura che è avanzata fino a portarsi alla distruzione, purtroppo, perché vedete anche le popolazioni indigene che manifestano sotto lì a Glasgow, denunciano il fatto che non hanno più spazio. Quindi loro, che hanno invece questa vecchia cultura rispettosa verso la natura, sono state tutte distrutte dal colonialismo e anche dal neocolonialismo. Quindi bisogna proprio rileggere la storia in questo modo per capire, ascoltare di più le donne, dare più valore all'esperienza delle donne che hanno questo rapporto di cura, ma anche questa empatia che è naturale per chi ha rapporti con anziani, con bimbi e con chi ha bisogno di aiuto nella società, come le donne normalmente hanno. E il lavoro non pagato delle donne, pensate un po' quanta ricchezza che arriva in tutto il lavoro che fanno le donne, sopperendo ai tagli degli stati, ai non finanziamenti degli stati per tutto quello che è mantenere la vita.
nel corso della storia, insomma in questi 40 anni quasi, l'ecofemminismo poi si è sviluppato in diversi rami: ecofemminismo postcoloniale, lei vi accennava poco fa, l'ecofemminismo materialista, l'ecofemminismo spiritualista. Io avrei un'ultima domanda da porle, perché a suo giudizio il cambiamento climatico colpisce più duramente le donne?
Perché le donne appunto sono le custodi della terra, oltre che le custodi della vita, e quindi il cambiamento climatico comporta necessariamente che, come Penelope, tentino continuamente di ricucire una situazione in attesa di qualcuno che venga a salvarle, quelle che sono non autonome e non ecofemministe, no? C'è un po' questa dipendenza dai governi, dipendenza dai politici, che dipendenza dal proprio uomo, che molte donne ancora patiscono, perché non riescono a rendersi così autonome e così responsabili, e queste sono quelle che patiranno di più questa situazione dei cambiamenti climatici, che le stanno già patendo le migranti. Pensate tutta la storia delle migranti che sono costrette a mandare i loro figli da soli, spesso arrivano minori qua, che rischiano la vita, che vengono violentate nelle carceri libiche. È una situazione che peggiora sempre più man mano che aumenta la siccità, aumentano le crisi ambientali gravissime, per cui devono scappare e cercare luoghi più sicuri per sé e i propri figli, ma in questo senso rischiano molto di più. Infatti questo è il problema gravissimo, insomma, perché poi credo che sia difficile riuscire a mantenere un mondo con gli autonomi, i robot e senza donne, no?
Intanto ringrazio Laura Cima. Ricordo, abbiamo provato a raccontare un movimento del quale si parla con sempre maggiore insistenza, nato in realtà negli anni 70, l'ecofemminismo, e lo abbiamo fatto con una personalità che ha vissuto in prima persona lo sviluppo di queste correnti, ce le ha raccontate riflettendo sul presente. Laura Cima, grazie molte per essere stata con
grazie
noi questo pomeriggio, e
a
risentirci.
Grazie a voi. Grazie molto. Arrivederci.